Capitolo 7. Fine della crociera. Beatrice scatta in avanti, alla velocità di una pantera, o semplicemente quella di una donna molto allenata. Mi prende per le caviglie, mi solleva e in un istante mi ritrovo al di là del parapetto. Oddio, sto volando in mare! Quando ero piccolo ero un campione nei tuffi. Avevo cominciato per far piacere ai miei genitori. Presto però mi ero accorto di essere bravo, davvero bravo, finché un giorno, in un tuffo da 10 metri, mi sono fatto male. Da allora non mi sono più tuffato. Avevo paura, però mi è rimasto il ricordo e anche la tecnica. Sapersi tuffare è come andare in bicicletta. Una volta che hai imparato, lo sai fare per sempre. Per questo riesco a entrare in acqua senza farmi male. Quando sono ancora in aria, riesco a girarmi. È un volo che non finisce mai, ma quando cado in acqua, arrivo con le gambe diritte. Piombo in acqua, piuttosto calda per fortuna, e vado giù, giù, sempre più giù. Quando riemergo, la nave mi sembra già lontana. Grido: "Aiuto! Aiuto!" Ma smetto subito. So che è inutile. Il rumore della nave e del mare non permette di sentire le mie grida. È meglio risparmiare le forze e continuare a nuotare. Lentamente. Devo soltanto pensare a sopravvivere. Sì, ma quanto tempo può passare prima di incontrare una barca o una nave? Poche ore, perché in queste acque ci sono molte navi e barche. Ma i pesci, gli squali, ci sono anche quelli, e balene magari. Mi prende una grande paura. Non devo pensarci, mi dico. Devo soltanto continuare a nuotare piano. Chiudo gli occhi perché l'acqua salata mi dà fastidio e adesso si sta anche alzando il sole e sento un rumore. È un rumore forte. È il rumore della nave. Dio ti ringrazio, la nave è tornata, sono tornati a prendermi. Beatrice forse ha cambiato idea, o forse qualcuno mi ha visto. Ma non ho tempo per altri pensieri. La nave si ferma a circa 500 metri da me. Vedo una scialuppa che si avvicina. Su di essa ci sono il vice capitano e 2 altri membri dell'equipaggio. Mi aiutano a salire. «Come sta?» mi chiede il vice capitano. «È ferito?» «No, non credo», rispondo io. «Sto bene». «È vero, in quel volo pazzesco non mi sono fatto niente. Grazie, mamma. Grazie, papà. È merito vostro se so tuffarmi». «Com'è successo?» mi chiede il vice capitano. «Com'è che è caduto in mare? Non si è sentito bene?» «Non è stato un incidente», rispondo io. «Mi hanno buttato in mare». «Come?» fa lui. «E chi è stato?» «Una mia collega. Beatrice», rispondo. «Chi? La ballerina?» domanda uno degli uomini. «Sì, proprio lei», dico io. «E perché?» domanda ancora il vice capitano. «Perché ho scoperto che ha ucciso Andreani». «Deve subito parlare con il capitano», fa il vice capitano. «Mi sta dicendo una cosa molto grave». «E so anch'io che è una cosa molto grave. Cosa c'è di più grave di un omicidio?» Quando salgo sulla nave ci sono i ragazzi dello staff ad aspettarmi. Tra questi però non vedo Beatrice. Invece c'è Carlo. «È stato lui che l'ha vista in mare», mi dice il vice capitano. «Facevo jogging», spiega lui. «Sono passato a poppa proprio quando stavi cadendo in mare. C'era anche Beatrice. Aveva un comportamento strano però. Stava immobile sul ponte e ti guardava. Io ho dato subito l'allarme, ma lei... niente. Quando mi sono messo a gridare, è corsa via», spiega lui perplesso. «Sinceramente non ho capito perché». «Sa dove adesso?» chiede il vice capitano. «No, non lo so», risponde Carlo. «Forse in cabina». «Noi andiamo a parlare con questa signorina», dice il vice capitano. Poi, rivolto a me, «Lei intanto vada a cambiarsi. L'aspettiamo dal capitano». Io torno nella mia cabina. Mi faccio una lunga doccia. e mi metto dei vestiti asciutti. Poi vado dal capitano. Ci sono anche Carlo e Beatrice. Quando entro, non solleva neppure lo sguardo. Il capitano si rivolge a lei. Signorina Verdi, è vero che ha tentato di uccidere il suo collega, Lorenzo Sarni? L'ho buttato in mare, precisa lei. Sì, appunto. Mi hai buttato in mare, brutta! Sto per completare la frase con una parolaccia, ma mi fermo in tempo. Mi dispiace, Lorenzo, non ce l'avevo con te, dice lei. Il fatto è che... Si interrompe. Prego, signorina, continui, la esorta il capitano. Ma lei sta zitta. E della scomparsa del signor Andreani, interviene il vice capitano, cos'ha da dirci? Andreani? Fa lei. Mi guarda. Forse è stupita del fatto che ho parlato di Andreani? Forse io... Si interrompe di nuovo. Io non dico più niente. Io voglio un avvocato. Avrà il suo avvocato, signorina, dice il capitano. Ma naturalmente quando siamo a terra. Fino ad allora lei è in arresto, in cabina. Non può vedere nessuno. Può uscire solo quando arriviamo a Genova. Lei ha una faccia di pietra. Non si capisce cosa pensi o cosa senta. I due uomini l'accompagnano fuori. Prima di uscire mi parla, per l'ultima volta. Mi dispiace, Lorenzo, mi dice. Io resto con il capitano e il vice capitano. Mi fanno sedere e mi esortano a parlare. Ci racconti cosa sa lei di tutta questa storia? Mi dicono. E io racconto. Racconto del ciondolo, delle macchie di sangue, dei miei sospetti su Carlo, dell'appuntamento con Beatrice. Lei doveva parlarne con la polizia, sa? Mi rimprovera il capitano. Lo so, ho pensato 100 volte di andare alla polizia, ma volevo prima essere sicuro. E poi, come le ho detto, non credevo Beatrice, ma Carlo colpevole. E poi... va bene, mi dice lui. Parlerà con la polizia quando arriviamo a Genova. Tanto la crociera è finita. Parlo anche con la signora Gigli. È sconvolta, ma cerca di mantenere la calma. Mi dispiace molto, Lorenzo, mi dice. Torna in cabina adesso. Sei libero fino alla fine della crociera. Questo vuol dire che avrò gli ultimi 2 giorni liberi. Niente acquagym, niente spettacolo, niente gioco aperitivo. Non ci posso credere. Come recita il detto? Non tutto il male viene per nuocere.